Due parole. L'informazione politica di Gemini Network.
Buon pomeriggio a tutti e tutte e benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Due Parole, oggi un'intera puntata dedicata all'ambiente. Partiamo con il primo argomento e affrontiamo oggi la notizia che per la prima volta il pianeta ha superato la soglia di 1,5 gradi di riscaldamento in 12 mesi consecutivi rispetto alla cosiddetta era preindustriale. Nel periodo, infatti, da febbraio del 2023 a gennaio del 2024, la temperatura globale dell'aria sulla superficie del pianeta del globo è stata infatti di 1,52 gradi più alta rispetto al periodo 1850-1900. Ad annunciarlo è l'osservatorio europeo Copernicus, dopo il nuovo record di caldo di gennaio. Gennaio è infatti l'ottavo mese consecutivo in cui viene superato il record di calore mensile, sottolinea Copernicus. Il mese è infatti stato caratterizzato da un'ondata di caldo che ha colpito soprattutto il Sud America, con conseguenti incendi devastanti in Colombia e soprattutto in Cile. Oltre 100 morti infatti si contano nella regione di Valparaiso. In una nota di France Press dello scorso 5 febbraio si parla anche di centinaia di dispersi nella regione, quindi il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente. L'ondata eccezionale di caldo si sta estendendo anche verso l'Argentina, il Paraguay e il Brasile. Anche nell'emisfero settentrionale la situazione non è delle migliori. Temperature eccezionali sono state infatti registrate in Spagna, nel sud della Francia, in diverse zone degli Stati Uniti, in Canada, in Medio Oriente e in Asia centrale. La situazione è particolarmente drammatica in Spagna. Il 1 febbraio il presidente della Catalogna, Per Aragonès, ha proclamato lo stato d'emergenza a Barcellona e nelle aree circostanti a causa di una grave siccità. Sono previste nuove restrizioni idriche per quasi 6 milioni di abitanti, oltre che per agricoltura e industria. La Catalogna è stata colpita dalla peggiore siccità da almeno 100 anni, ha affermato Aragonès nel corso di una conferenza stampa, sottolineando che le precipitazioni sono nettamente inferiori alla media da oltre 3 anni. Mark Poynting, che è un giornalista ambientale della BBC, ha scritto ieri che i dati che emergono dal rapporto di Copernicus sono la cosa più allarmante da quando sono stati firmati gli accordi di Parigi nel 2015, perché sono l'evidenza che dopo quasi 10 anni la situazione si è addirittura aggravata e quindi le misure adattate non sono state all'altezza. E ovviamente la responsabilità è della governance politica. Ovviamente gli occhi sono tutti puntati sulle prossime elezioni europee. Ormai infatti noto da mesi che esiste una cordata di destra che ha tra i suoi cavalli di battaglia principali dal punto di vista ideologico proprio il negazionismo climatico. Secondo il giornalista Ferdinando Cottugno, che scrive su Domani, le proteste degli agricoltori, le ultime proteste degli agricoltori, sono l'anticipazione di un'onda antiecologista che travolgerà l'Europa al voto. Un sentimento già cavalcato dall'estrema destra che fa leva sulle ansie e le paure della gente. La narrazione portata avanti è tanto chiara quanto paradossale. Gli ambientalisti sarebbero una elite e la transizione verde un errore. Ovviamente le proteste degli agricoltori, soprattutto fuori dall'Italia, sarebbero da leggere in maniera più sfaccettata, ma su una cosa ha ragione Cotugno quando dice che c'è un'onda che attraversa molti paesi, che collega Javier Milei in Argentina, Geert Wilders in Olanda, i Fleximen che distruggono gli autovelox, le elezioni europee in arrivo, le nuove narrative del populismo e la crisi di rigetto dell'ambientalismo, un'ondata di reazione speculare ai movimenti che 5 anni fa misero il clima in cima all'agenda globale con i primi scioperi di Fridays for Future, una reazione che spesso viene dalle categorie più colpite dalla crisi come appunto gli agricoltori. Bene, ma le spinte negazioniste non si fermano all'Europa. Lo scorso luglio, infatti, la rivista Climate Wire negli Stati Uniti ha pubblicato un reportage in cui si parla di un piano elaborato da diversi gruppi conservatori per demolire gli sforzi, seppur timidi direi, del governo federale per contrastare il cambiamento climatico. Il piano si chiama Project 2025 e bloccherebbe ad esempio l'espansione della rete elettrica che utilizza l'energia eolica e solare, taglierebbe i fondi per l'ufficio di giustizia ambientale, chiuderebbe gli uffici per le energie rinnovabili e tra l'altro impedirebbe ai singoli stati degli Stati Uniti di adottare gli standard di inquinamento automobilistico della California. Quindi questo programma, se attuato, demolirebbe quanto fatto sul clima dal governo federale, puntando a ostacolare in ogni modo la transizione verso l'energia pulita. Ovviamente sappiamo benissimo che la transizione ecologica reale non passa dall'alto, dalle politiche istituzionali, ma l'unico modo per contrastare realmente la crisi ecologica lo si fa con un cambiamento reale del modello di sviluppo. Quindi deve essere in atto un cambiamento di paradigma e non solo politiche istituzionali. Rimane però il fatto che il quadro appena descritto è assolutamente allarmante. Rimaniamo in tema di ambiente con la seconda notizia che riguarda l'Italia e vediamo cosa sta succedendo attorno alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, che inizieranno tra poco meno di 2 anni, esattamente il 6 febbraio del 2026. Sul palco di Sanremo hanno fatto la loro prima apparizione Tina e Milo, che sono i due ermellini che saranno la mascotte dei giochi. Martedì scorso è partito da Cortina il tour di questi due ermellini, che nelle prossime 2 settimane li porterà nei luoghi simbolo di queste Olimpiadi. È ovviamente un'operazione di marketing, un'operazione, chiamiamola simpatia, che in realtà nasconde la devastazione ambientale e sociale che si cela dietro un evento come questo. Lo scorso 10 febbraio a Milano e Venezia si sono tenute 2 importanti manifestazioni accomunate dal titolo Milano Cortina 2026, dalla montagna alla città, Olimpiadi insostenibili. A Milano un migliaio di persone hanno sfilato da Piazzale Lodi a Corvetto, toccando una delle zone di Milano più soggette a devastazione e gentrificazione. Elio Catania, che è un attivista del laboratorio politico Off Topic, dice: tutta la zona è investita da intense trasformazioni urbanistiche, a cominciare dai lavori in corso nell'ex calo di Porta Romana, dove il futuro villaggio olimpico sta cementificando un'area pubblica divenuta negli anni uno spazio di verde spontaneo. Sempre nel quartiere sud-ovest stanno nascendo nuovi studentati di lusso. Vecchi complessi residenziali per ceti popolari sono stati messi in vendita, come l'ex Empam in via Sulmona, oppure sono stati abbattuti, come i caseggiati di via Barzoni. Bene, le imminenti Olimpiadi invernali, con la correlata trasformazione urbanistica dell'area, stanno accelerando questi processi, rendendo sempre più realistico il rischio di espulsione degli abitanti meno abbienti da queste aree. Sempre il 10 febbraio a Venezia è stata molto partecipata la manifestazione sotto la sede della Regione Veneto. Alla manifestazione veneziana hanno partecipato diverse realtà, da Fridays for Future a Extinction Rebellion, ma soprattutto sono venuti numerosi rappresentanti dei comitati ambientalisti ampezzani. Durante il presidio, sul banner delle Olimpiadi che campeggia sulla facciata della regione, è stato attacchinato un messaggio molto chiaro: queste Olimpiadi sono insostenibili. A tenere banco nel dibattito pubblico in Veneto e non solo è la pista da bob di Cortina, una delle opere più inutili e controverse. Dopo un lungo tira e molla e l'intervento diretto del ministro Salvini e di tutto il governo, che ha finanziato un investimento di 82 milioni di euro per la pista da bob, quindi la ditta Pizzarotti di Parma si è aggiudicata la gara e i lavori sono già iniziati. La ditta trevigiana Grigolin è stata infatti ingaggiata dalla Pizzarotti per predisporre il campo base a Sokol, dove alloggeranno gli operai, alcuni dei quali verranno direttamente dalla Norvegia. Un articolo apparso sul Fatto Quotidiano lo scorso 6 febbraio definisce la vicenda della pista da Bob una vera e propria farsa, accomunandola a quello che accadde per la pista di Cesana, costruita per le Olimpiadi di Torino 2006 e subito abbandonata. Per completare la costruzione, infatti, con tutti i lavori che sono indispensabili per effettuare le gare olimpiche, il finanziamento di 82 milioni di euro dell'appalto non è sufficiente e sono necessari ulteriori milioni extra budget, cosa che più che un paradosso è da tempo una normalità nel nostro paese. Extra budget che comunque si aggiungono al finanziamento totale di 128 milioni stanziati per tutti e tre i lotti in cui è stata frazionata l'opera: la demolizione della vecchia pista, la costruzione della nuova e il memoriale Eugenio Monti. Lunedì 19 febbraio, quindi lunedì prossimo, si terrà a Cortina un presidio contro la costruzione della pista. Si legge nel comunicato di indizione: è logico attendersi che, anche qualora realizzata in tempo per i giochi, la pista verrà a breve abbandonata, come appunto accaduto per Cesana nel 2006. L'esbosco attualmente annunciato, benché ridotto col progetto cosiddetto Light, è pari a quasi 20.000 metri quadri. Si tratta di 4-500 piante, per la maggior parte larici secolari, a compensazione dei quali è previsto un rimboschimento di poco più di 4.000 metri quadri in alte zone. Tutto questo mentre il progetto non è mai stato pubblicamente illustrato ai cittadini come invece era stato promesso. Insomma, mentre le Olimpiadi si avvicinano ed è iniziato il countdown, anche la battaglia politica sta entrando nel vivo. E per questa puntata è tutto, ci risentiamo lunedì prossimo.
Due parole. L'informazione politica di Gemini Network.